Questa è la terza puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. La nostra iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cortona ed è inoltre condivisa dall'azienda Uslotto Valdichiana Retina, dalla cooperativa sociale Coinè di Arezzo e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona. Ma come sempre, prima di iniziare, vi ricordo i nostri contatti. www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Oggi andiamo ad ascoltare la preziosa testimonianza del signor Gino Massetti, unico sopravvissuto alla strage di Falzano, eccidio compiuto dalle truppe naziste il 27 giugno del 1944 nei pressi di Falzano, frazione situata nel comune di Cortona. In questa zona della montagna cortonese, già nel maggio del 1944, cominciarono atti di guerriglia da parte dei partigiani, in particolare con attacchi indirizzati a mezzi dell'esercito tedesco che passavano sulla provinciale Cortona-Città di Castello. I tedeschi iniziarono così a reagire con rastrellamenti, saccheggi ed incendi di case e fattorie. Nei pressi di Falzano, il 26 giugno del 1944, una pattuglia tedesca, formata da 3 soldati, compì una razzia nei pressi di una fattoria. I soldati furono poi intercettati da un gruppo di partigiani. Nello scontro a fuoco persero la vita 2 soldati, ma il terzo militare tedesco, anche se ferito, riuscì a fuggire e a raggiungere un ponte vicino dove si trovava un gruppo di genieri della Wehrmacht appartenenti all'818 battaglione pionieri di montagna. Avvertiti dell'agguato, il gruppo di soldati mosse immediatamente in direzione di Falzano. Lungo la strada venne ucciso un giovane del luogo e la sua casa venne data alle fiamme. A questo punto il gruppo tedesco entrò nuovamente in contatto con i partigiani, che riuscirono a bloccarli per la notte. Il mattino seguente i soldati nazisti ripartirono verso Falzano. Lungo il tragitto vennero uccise altre 3 persone. Ma la strage di Falzano viene ricordata soprattutto per quelle 11 persone che furono catturate e rinchiuse in una casa, che poi fu fatta esplodere. Solo un ragazzo riuscì miracolosamente a salvarsi. Il suo nome è Gino Massetti. Siamo andati a trovare il signor Massetti, un dinamico 84enne maresciallo dei carabinieri in pensione, nella sua casa di Camucia l'11 dicembre del 2013. Sentiamo l'inizio di questa intervista lucida e dettagliata, quando il signor Gino risponde alla mia domanda: quanti anni aveva all'epoca dei fatti e dove si trovava al momento del rastrellamento dei tedeschi la mattina del 27 giugno del 1944?
Abitavo a Poggioni al momento del rastrellamento e la mia cattura avvenne in San Pietro Adame, dove la curiosità mi fece arrivare da Poggioni a San Pietro sentendo degli spari. Ragazzo inesperto, quindicenne, andai sulle braccia dei tedeschi, me li trovai di fronte e lì mi catturarono.
Gino, all'epoca dei fatti, abitava in un'altra frazione di Cortona, Poggioni. Ricordiamo che tutta questa storia si svolge nella zona della montagna cortonese, costellata di tanti villaggi nascosti in mezzo ai boschi. Il 27 giugno del 1944, Massetti aveva da poco compiuto 15 anni. Era mattina ed era in pieno svolgimento un rastrellamento dei soldati tedeschi nella campagna intorno a Falzano. Tutti scappavano e cercavano di nascondersi. Gino, con la tipica curiosità di un adolescente, fu invece attratto da quel tumulto e incoscientemente andò nella direzione degli spari. Si nascose dentro una capanna nella località di San Pietro Adame. All'improvviso i soldati tedeschi lo scoprirono. Lui tentò di scappare ma venne preso e catturato. Sentiamo allora il ricordo di quei terribili momenti dalla viva voce del signor Massetti.
Dopo essere stato catturato con un plotone di tedeschi che rastrellavano la zona di San Pietro Adame e già avevano catturato altri 10 civili, ci portarono da San Pietro Adame a Stazzoni, dove trovarono il vecchio Brusco, lo chiamavano, un contadino della zona, si stava riposando sopra una pietra lungo la provinciale e lì lo catturarono. Poi da lì ritornammo a San Pietro Adame e arrivammo alla località Vignale. Dal Vignale facemmo una sosta dove si attendevano gli uni con gli altri per riunirsi e da lì, quando furono tutti riuniti lì al Vignale, partimmo per Falzano. Arrivammo giù alla villa dove ci misero da una parte, poi a un certo momento c'era un gran trambusto, un movimento di truppe. Vidi anche che dalle finestre della villa calavano giù dei materassi, sempre tedeschi, perché era tutto pieno di tedeschi nella villa. E lo misero, c'era un arco sotto questo arco e gli dettero fuoco.
Gino venne messo in riga insieme ad altri prigionieri che erano stati catturati dal plotone tedesco che stava rastrellando la zona di San Pietro Adame. Da lì, questo povero gruppo di civili sequestrati fu condotto in località Stazzone, dove venne prelevato anche un anziano contadino che si stava riposando sopra una pietra. Alla fine, il gruppo di prigionieri venne portato a Falzano. A Falzano i soldati tedeschi, con la loro furia vendicatrice, stavano compiendo la loro azione di saccheggio e distruzione. Siamo a questo punto del racconto di Gino Massetti.
Dopo, finita questa operazione, a noi ci spostarono e ci misero tutti in fila. C'è un muro vicino alla chiesina, c'era, ci sarà sempre la chiesina, con un plotone di esecuzione davanti, pronti coi fucili. Però a un certo momento sopraggiunse un sidecar guidato da un soldato e un ufficiale che in fondo alla stradina, perché dalla strada dove arrivarono loro c'era una stradina che immetteva proprio lì nel cortile della villa, fece un grido quando vide questi e fermò questo plotone. E da lì i soldati si smobilitarono dal davanti, se ne andarono e a noi ci fecero spostare da questo muro e da lì poi dopo qualche minuto l'ufficiale riunì i tedeschi e ci invitarono a seguire, cioè davanti ci scortavano. Andavo, c'era una casa lì vicino alla villa sulla sinistra, arrivati lì, anzi prima di arrivare questa casa saltò in aria. E trattandosi di un sentiero così dove si camminavamo noi, a me lo spostamento di quell'urto mi portò di sotto, ma era un salto basso, non era alto, però mi spostò. Arrivammo lì e la casa era già saltata e proseguimmo per la casa colonica Cannici.
Questo gruppo di civili terrorizzati venne messo davanti ad un plotone di esecuzione, ma quando ormai la fine sembrava giunta, arrivò un ufficiale tedesco che ordinò la sospensione della fucilazione.
Ma
in un'atmosfera infernale, mentre intorno a loro veniva fatto saltare in aria un casolare, i prigionieri furono condotti alla casa colonica Cannicci. Ma continuiamo ad ascoltare questa drammatica storia narrata dal signor Massetti.
Arrivammo lì, ci fecero sedere per terra in attesa che anche lì arrivassero queste casse di dinamite. Arrivate queste casse di dinamite che le portavano su, c'era una scala esterna, salivano su e portavano sopra. Ci invitarono ad alzarci e metterci in fila indiana davanti alla porta della stalla. Lì la porta era piantonata da due, uno per parte dei tedeschi, e una alla volta li facevano entrare. Io ero il penultimo, avanti a me c'era un seggiolaio che stava a Cortona, ora il nome mi sfugge però, e sentì che lui parlava un po' il tedesco, e cioè lo misero dalla parte, non lo fecero entrare. Mentre respinsero la richiesta dello Zampagni di Camusia, non so se a lui disse che era un fascista che collaborava con loro, eccetera, gli dettero una spinta e lo buttarono dentro. E l'ultimo fui io. Mandarono dentro a me e chiusero. Sentì che chiudevano la porta col fil di ferro. In questa stalla c'era un finestrino, in particolare questo. Un finestrino dove io non mi vidi subito disposto a mettermi a sedere come quell'altro, tutti seduti. Tentai di uscire. Arrivato a metà per uscire, un giovane di San Pietradame mi tirò dentro, mi disse: "Figlio, dove vai? Se vai fuori ti sparano." Allora, riscesi giù dalla finestra, mi misi avvicino a lui e mi mise a sedere appoggiati al muro su nell'angolo. Io ero l'ultimo della fila della parete, c'era l'angolo, mi misi nell'angolo e lui, nel frattempo che mi ero messo a sedere, mi tirò fuori il portafoglio e c'aveva due immagini della Madonna di Canoscio, una la tenne per sé e una la dette a me.
Arrivati alla casa colonica Cannicci, il gruppo di civili catturati fu messo a sedere mentre alcune persone caricavano casse di esplosivo al piano superiore. Ad un certo punto i prigionieri, in tutto 11 uomini, furono spinti all'interno della casa. La porta fu chiusa con il fil di ferro. Il piccolo Gino tentò di scappare da una finestra della casa, ma uno dei prigionieri, un giovane di San Pietradame, lo tirò giù gridandogli di non uscire perché altrimenti gli avrebbero sparato. Lo fece sedere vicino a lui e gli diede una immagine sacra, rappresentante la Madonna di Canoscio. E dopo terribili istanti di attesa, si compì la strage.
Ma è passato appena, fra sì e no, un minuto, è avvenuta l'esplosione, mi sono trovato sotto le macerie senza sentire niente, no? O se solo mi fischiava alle orecchie, ero sotto lì, e sentì un grido, e poi un silenzio. L'unico che ha resistito a lungo, quasi quanto me, di sopravvivenza, fu uno di San Pietro, e quello è vissuto per lungo tempo, perché io sono stato 6 ore sotto le macerie, per cui lui mi pare che smise di gridare, di parlare, non parlava, gridava, si lamentava mezz'ora prima che tirassero fuori a me. anch'io ero arrivato alle estreme che non gliela facevo più perché non c'era più aria, e poi il calore, cioè le pietre bruciavano, era arrivato, io ero tutto ustionato perché si dice, e sentì a un certo momento dei movimenti sopra queste macerie, e io incominciai con tutta la forza che avevo a gridare aiuto, aiuto, questa signora che era venuta lì a ricercare non a noi ma il suo cane, era la contadina di lì, e sentiva un mugolio, lei pensava fosse il cane, e cominciò a scavare e a quanto mi risulta trovò delle gambe di alcuni, perché ce l'avevo così, quello di San Pietro l'avevo così sopra, capito? E quando vide che si trattava di persone mie, cercò di far di tutto per scoprirmi la faccia e fece un'apertura su queste macerie e poi mi disse: io non posso fare altro perché ci sono delle lastre pesanti, devo andare a chiamare il mio fratello.
Ci fu una terribile esplosione. Gino si trovò coperto dal corpo di uno dei prigionieri e ancora sopra dalle macerie e da una trave del soffitto. Gino non riusciva a respirare per la polvere e svenne. Dopo che i tedeschi se ne furono andati, la contadina che abitava in quella casa colonica ritornò per cercare il suo cane e si accorse che Gino era ancora vivo. Gino era già da 6 ore sotto le macerie. La contadina cercò di aprire un'apertura fra le macerie per far respirare il povero Gino, ma da sola non poteva liberarlo e allora andò a chiamare subito il fratello. Sentiamo dalla voce dello stesso Gino cosa accadde successivamente.
E tornarono tutti e due col fratello, e il fratello, un uomo robusto, e tentò di liberarmi muovendo le pietre, le lastre, qualche pezzo di trave, e così mi tirarono fuori, mi caricarono sulle spalle perché ero vivo, e ci incamminammo tutte e tre verso Scitille, si doveva andare, una montagna in mezzo al bosco dove si erano loro rifugiati. Arrivati lì io non davo più segno di vita, avevo perso i sensi. Dopo qualche ora che ero lì su questo giaciglio di paglia, riprese le forze, mi mise a gridare. Allora mi rifucillarono con, non ricordo se un caffè, se un po' di latte, eccetera, e riprese. E quando fui in grado di parlare, di ricordare chi ero e da dove venivo e a chi appartenevo, gli detti tutti i dati precisi. Loro al mattino andarono a Poggioni, avvisarono i miei, e mio zio e un contadino lì vicino con un mulo e una fascia sopra il cavallo con la croce rossa mi vennero a prendere. Tornai a casa, mi portarono a casa e da lì trovai fortunatamente un medico inglese. C'era un piccolo ospedale, avevamo fatto lì a Poggioni. Mi visitò, ci dette delle pomate, credo, sì, perché mi mettevano delle pomate, perché ero tutto ustionato, qui non vedevo niente, occhi chiusi, tutto un po' abbrustolito, ecco, diciamo in faccia. Poi, siccome c'era sempre un po' di movimento di soldati, il timore che mi facessero altri danni, mi portarono al Colcello, da un contadino su, un basso, da Poggioni, verso il fiume della Rassinata, e lì sono stato 6 mesi, sempre trasportato a spalla e medicato in continuazione, e ringraziando il Dio sono tornato un po' quello che ero.
La contadina e suo fratello riuscirono a liberare il povero Gino, che perse subito conoscenza. Lo portarono in località Case Citille. Dopo qualche ora il ragazzo si riprese, i contadini gli chiesero le sue generalità ed il giorno dopo avvertirono i suoi genitori. Lo zio, accompagnato da un contadino, portò via il ragazzo gravemente ferito in groppa ad un mulo. Gino aveva ustioni su tutto il corpo, in particolare sugli occhi, e non riusciva a muoversi. Arrivati a Poggioni, venne visitato da un medico inglese che approntò le cure del caso. Per un mese Gino non riuscì ad alzarsi e, a causa dei gravi ustioni, per ben 2 mesi non poté aprire gli occhi. Le cure per le ustioni durarono 1 anno e alla fine guarì, anche se per diverso tempo soffrì di forti dolori alla schiena. Il 16 febbraio 2004, il Tribunale Militare di La Spezia rinviò a giudizio l'ex maggiore Herbert Stommel, comandante del reparto pionieri di montagna, e Josef Scheungraber, all'epoca sottotenente dello stesso battaglione. Nel processo, il comune di Cortone e la provincia di Arezzo si costituirono parte civile. Gli imputati furono condannati all'ergastolo nel 2006, sentenza confermata poi dal Tribunale Militare d'Appello di Roma nel novembre del 2007. L'11 agosto del 2009, il Tribunale Militare di Monaco di Baviera condannò Josef Scheungraber all'ergastolo, in quanto il 27 giugno 1944 prese la decisione di una vendetta punitiva a Falzano e diede l'ordine di uccidere i civili. Il 7 ottobre del 2008, Gino Massetti andò a Monaco di Baviera a deporre come testimone della strage di Falzano, raccontando i fatti così come li abbiamo ascoltati in questa puntata. Siamo giunti dunque alla fine della terza puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Ringraziamo di cuore Gino Massetti per averci donato questa preziosa testimonianza. Ma prima di concludere questo terzo episodio, vi ricordo ancora una volta i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Un saluto da Andrea Capecchi alla console e dal vostro Massimo Daziani, che vi aspettano alla prossima puntata, venerdì mattina alle ore 10 su Radio Incontri.